Ovviamente non sono preparato, ma il Signore è da stamattina che mi sta comunicando una parola che mi ha veramente rallegrato. E quindi condivido questi pensieri con voi leggendo Giovanni capitolo 11, dal versetto 21. È una parola molto, molto dolce che mi ha rallegrato. E mi ha edificato molto perché mi ha insegnato veramente come andare a Gesù in certe situazioni. Quindi leggo dal versetto 21. La situazione, ovviamente la conosciamo, è quella della risurrezione di Lazzaro. Lazzaro era morto e Gesù sta tornando dopo la morte di Lazzaro, qualche giorno dopo, per resuscitarlo. E dal versetto 21, quindi, Marta dunque disse, no, facciamo dal versetto 20, capitolo 11, versetto 20. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive, crede in me, non morrà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuol di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: Il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro Maria che si era alzata di fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei a piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse: Dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: Guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: Togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: Non ti ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce, il viso coperto di un asciugatoio. Gesù disse loro: Scioglietele e lasciatele andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria avevano vedute le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quel che Gesù aveva fatto. Amen. E mi colpiva in questo passo l'atteggiamento delle persone, di tutte le persone che sono in questi passaggi. Ci sono due atteggiamenti principali, che sono quello di Marta e quello di tutti gli altri. Erano tutti addolorati, erano tutti colpiti da questa morte, tutti affranti, tutti stavano soffrendo. Ma una persona sola corse a Gesù. Questo atteggiamento di andare a Gesù nella sofferenza, mi è piaciuto molto, questo atteggiamento proprio di Marta, nell'angoscia, di non capire quello che sta succedendo, di non avere la conoscenza di quello che vuole fare il Signore, ma di avere la fede, di andare a Gesù e di dire tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Mentre tutti gli altri erano addolorati e magari senza proclamarlo accusavano Gesù di non essere stato lì per salvarlo, Marta aveva questo atteggiamento proprio di propositivo verso il Signore, di andare a Gesù per cercare anche di capire, di mostrare proprio la sua fede. E quindi mi sono immedesimato proprio in questa persona che davanti alla difficoltà, pur non capendo, va a Gesù. E Gesù ha dato una benedizione particolare solo a lei, a tutti quelli che si sono presentati anche dopo, non ha dato la stessa benedizione che ha dato a Marta. A Marta ha insegnato qualcosa di particolare, ed è molto bello perché solo a lei ha dedicato questa benedizione in più. E ho cercato di scavare in questo che Gesù cerca di fare capire a Marta, perché Marta aveva lo sguardo puntato sull'avvenire. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Quasi a come quando io in mezzo alle difficoltà dico: ok, ma un giorno ci sarà questo, un giorno ci sarà quello, un giorno sarò col Signore, un giorno la sofferenza sparirà, un giorno il Signore risolverà questa situazione. Quello che fa Gesù è di spostare il suo sguardo e dirgli: adesso sono qui davanti a te, adesso voglio liberarti, adesso io sono la vita, io sono la risurrezione. Cioè, questo atteggiamento di avere lo sguardo puntato al futuro, puntato a quello che sarà un domani, il Signore vuole che lo abbiamo ogni giorno, adesso, oggi. E quindi mi rallegravo perché proprio il Signore stava dicendo a me queste parole. Davanti a tutto quello che mi succede, davanti a tutto quello che mi circonda, quello che mi angoscia, quello che non capisco, Gesù mi dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Ma non si ferma qui il Signore, perché l'atteggiamento di Marta torna dopo, quando al versetto 39 Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Cioè, ovviamente il Signore qui si riferiva a quel momento. Cioè, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Te l'ho fatto capire con quello che ti ho detto prima, dicendoti che io sono la risurrezione e la vita, dicendoti che comunque c'è un avvenire glorioso, ma adesso io desidero operare, adesso, come quando il Signore dice: oggi è il giorno accettevole. Quindi proprio il Signore mi diceva: questa pietra che tu hai davanti la devi togliere adesso, la devi togliere e credere, non devi aspettare chissà quale cosa, non devi metterti a pensare che puzza già il morto. Cioè, non contemplare quello che ti sta attorno e le difficoltà. Credi in me. Non ti ho io detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi queste promesse non sono per semplicemente, tra virgolette, semplicemente per il domani. Sono per oggi, per essere accolte oggi, crederle oggi e rimuovere quella pietra oggi. Perché il Signore desidera proprio farci realizzare le promesse, farcele sperimentare, farci entrare in queste promesse. E un'altra cosa che mi ha colpito, parlando proprio di atteggiamento, è invece l'atteggiamento delle altre persone, perché è scritto che Gesù fu turbato nello spirito, fremé nello spirito, si conturbò e addirittura pianse. E subito ho detto: come queste persone, ma guarda come l'amava. Invece, volendo proprio scavare nella parola, Gesù piangeva per la loro incredulità. A differenza di Marta, loro non avevano la stessa fede. Quindi quel pianto di Gesù, come quando Gesù si trova davanti a Gerusalemme, piange per Gerusalemme perché è stata incredula e non ha accettato il Signore, Gesù stava piangendo proprio per la loro incredulità. Quindi quando io sono come queste persone, quando io sono come questi giudei e come Maria, che davanti alla circostanza si mettono a piangere, piagnucolano e si disperano e non guardano alla promessa che è davanti a loro, io sono, Gesù piange per me, il Signore piange per me perché dice: ma guarda che incredulo, guarda come invece di contemplare me, che gli dico togli la pietra, guarda come si ferma a contemplare la difficoltà. E Gesù piange per me quando io sono così, quando sono incredulo, quando sono come queste persone, quando dico ma non potevi, non potevi fare questo, non potevi fare quello, Gesù piange ed era conturbato proprio per questo. Certamente vedeva la loro sofferenza ed era turbata anche per questo, ma Gesù pianse proprio per la loro incredulità. E queste benedizioni, la benedizione che Gesù diede a Marta non era per questi altri, perché erano stati increduli. Quindi è importante in queste situazioni proprio l'atteggiamento del cuore di andare a Gesù e portare quel poco che si ha, perché Marta credeva in una certa maniera, ma questa fede non riusciva ad applicarla. Lo so che risusciterà nell'ultimo giorno, cioè aveva un principio di fede, credeva, ma non riusciva ad applicarla a quel preciso momento, a quella precisa situazione. Quindi ho imparato da questo passo proprio che il Signore guarda all'atteggiamento del mio cuore. Se c'è questo atteggiamento di andare a Lui, pur non comprendendo, ma cercando di applicare quel poco di fede, il resto lo fa Lui. Perché Marta, dopo, capì la lezione perché vide Lazzaro uscire dalla tomba. Quindi questa esortazione di Gesù, io credo proprio che Marta l'abbia accolta nel cuore, questa esortazione di togliere la pietra e dire: non ti ho io detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi anche oggi il Signore mi ha proprio detto: non ti ho io detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi davanti a tutto quello che ci succede, le promesse non sono per chissà quando. Il Signore vuole che le promesse, vuole realizzare le promesse oggi. Oggi, risuscitare oggi, farci vedere la sua potenza oggi. E ho dovuto confessare che in alcune circostanze ho avuto quell'atteggiamento di Maria e dei giudei, di restarmene in un angolino come Maria e poi quando Gesù mi chiama, vieni. Allora sì, invece proprio quell'atteggiamento prezioso di avere il cuore umile, perché quello è orgoglio, quello di non andare a Gesù, quell'atteggiamento umile di Marta, di dire: non sto capendo, però vado a Gesù, come stanno le cose? Cosa devo fare? E quindi io ho finito, che spero che il Signore abbia parlato ai vostri cuori come ha fatto con me, perché le promesse del Signore sono per oggi, è inutile aspettare, il Signore vuole realizzarle oggi per il nostro bene, per il bene di chi ci sta a fianco, per testimoniare della sua grandezza, perché quelle promesse realizzate servono sia a noi, ma quando si realizzano, quando noi le crediamo, ne diamo testimonianza, gli altri lo vedono, che siano familiari, che siano colleghi, che siano gli stessi fratelli, è proprio bello quando le promesse si realizzano per qualcuno ed è giusto anche testimoniare. Quindi mi rallegro di questo, non aggiungo nient'altro se non che il Signore è benigno e proprio quando cerchiamo il suo volto, io non ho molto tempo ultimamente, ho un sacco di cose da fare, ma grido proprio al Signore e dico: ma Signore, ma io voglio proprio di stare con te. Non so dove andare a pescare il tempo che ho, mi sveglio presto la mattina, sto al tuo cospetto. E quell'atteggiamento lì, il Signore, l'atteggiamento proprio di Marta, viene proprio premiato perché la nostra carne è ingombrante, ma se c'è questo atteggiamento di umiltà, di andare a Gesù, Signore, e lui benedice. Quindi tutto qui. Amen.
Adesso poi Umberto mi spieghi perché hai detto questa faccenda del piangere. Perché, te lo dico alla Chiesa, perché quando hai cominciato la lettura mi è venuto in mente un certo aspetto che riguardava proprio l'uso del verbo piangere. E poi dopo sei andato avanti e hai sottolineato il pianse. Casomai incaricheremo te, che sei il grecista, no? Perché sono due verbi diversi. Quando dice, devo girare le pagine, nel capitolo 11 di Giovanni, dove c'era Maria, se guardate il versetto 11, quindi Giovanni 11:11, Maria è uscita in fretta, che si era allontanata in fretta, che era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Io non lo so quale sia il verbo originale, com'è, perché è greco, che per piangere, ma non è lo stesso verbo che è scritto al versetto 33, quando dice Gesù pianse, perché il suo era un pianto proprio relativo all'incredulità profetica, quell'altro invece esattamente per il contrario. E hai citato anche il caso perfettamente analogo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, quando vide le pietre, e gli ha detto le stesse cose, ed egli rispondendo, sono in Luca 19 al versetto 40 circa, o 39, alcuni dei farisei di tra la folla gli dissero: maestro, sgridi i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse: io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno. E come si fu avvicinato vedendo la città, pianse su lei. È lo stesso piangere di Gesù, perché è l'incredulità a fronte di qualche cosa che in questo caso era scritto da chissà quanto tempo. Questo lo dico non per altro, ma perché noi abbiamo una lingua un po' più grossolana e certe sfumature si perdono. Il saper piangere come Gesù credo che noi non l'abbiamo, a meno che qualcuno di noi sia un profeta o qualcosa del genere, che quindi ha un'ispirazione particolare e sa di un evento che non c'è ancora avvenuto. Questo puramente così come fatto quasi culturale. Però è bello capire queste differenze. Dico bene? Dico bene. Bene, allora adesso sentiamo che testimonianza si deve portare una grazia. Aspetta che ci pensiamo. Cosa dite voi?
Vedete? Sì, ma è lo stesso, tanto devono sentire più che vedere. No, come ho detto prima, non mi piace parlare, insomma. Comunque, siccome Giorgio ha detto, se qualcuno ha una testimonianza per... Ma no, è lo stesso, dai.
Non ti vediamo.
Ma è lo stesso, non mi vedete. No, ha già messo a posto. Grazie. Allora, dicevo... Siccome Giorgio ha detto, se qualcuno ha una testimonianza per dare gloria al Signore, volevo dire molto brevemente che in questi ultimi giorni ho fatto un passo avanti considerevole, in questo senso che sono già parecchi anni che io ho creduto nel Signore e ho avuto degli alti e bassi e ho avuto dei periodi in cui la mia comunione con Lui era stata meravigliosa, e per lo più però poi c'era un elemento che veniva a distruggere questa comunione, e cioè che anziché adorare il Signore, io cercavo da Lui che Lui per dire che... Non mi viene la parola, cioè io facevo delle richieste e speravo che Lui mi esaudisse, ecco. E quindi invece la grossa differenza adesso è che finalmente il mio cuore è totalmente per Lui, cioè non c'è nessun altro, nessun'altra cosa più grande di Lui per me. E questa è la cosa importante, perché sì, prima magari pensavo, pregavo, come abbiamo detto anche martedì, e facciamo, quando preghiamo facciamo tante richieste, però perdiamo di vista la cosa più importante, cioè adorare Lui, amarlo al di sopra di tutto, di tutti, amarlo con tutto il cuore, l'anima e la mente. E quindi adesso prego di continuare in questo stato di grazia. Tutto qua.
Grazie. cresce l'ordine della legge che l'Eterno ha scritta, dice, Dio ai figlioli di Israele che ci minano uno vincaros, senza macchia, senza difetti, che non abbia mai portato il giorno. E la Daveta, sacerdote dell'età, che la condurrà fuori del campo e farà scannare il suo presenza. Io guardavo questo animale che era perfetto e non c'era macchia alcuna in questa vita. E sembrava giovane, infatti dice che non avrebbe dovuto portare il gioco. E ho detto, ma guarda che strano sogno che il Signore mi ha fatto fare. Proprio guardavo questo animale e sapevo che c'era qualche cosa scritto in cima alla Bibbia. E ho detto, ma come mai il Signore mi ha fatto fare questo sogno? Rispondetemi. E sono rimasto lì, ho contemplato questo animale. Era perfetta nel colore. E si vedeva nel fisco, nella forma di questo animale, che era un giovane. E poi senz'altro non aveva portato il dolce, non aveva la fatto. E così è stata una cosa che mi ha non turbato, perché ero giustamente, e nel sogno io ho detto, ma questo è scritto anche sul libro, poi sono andato a vedere, ecco, vi dico ciò che ho sognato io due notti.
Giorgio, non so, non ce la faccio andare. Posso parlare qua? Non so qua, nello zoom, io già non riesco a esprimere quello che voglio dire.
Infatti è per te.
Quello che voglio dire non riesco a esprimermi.
Aiuto.
Allora, io sono stato sempre ammalato e non ho conosciuto il mondo e ero sempre ammalato e era fidanzato con una ragazza, per modo di dire così, e siccome che non era del mondo, che conosceva le cose, mia sorella, che era molto capace, che era normale, e io molte volte non sono normale perché ho avuto la menancita, e è successo che questa ragazza, che era fidanzata, si comportava male. E il Signore, cosa voglio dire? Il Signore ha permesso, cioè io ho detto, io vado a Modena, se vuoi venire a Modena, tu vieni con me. Lei ha detto di no. Cosa voglio dire? Voglio dire che il Signore ha permesso già che quella donna non era per me e ha fatto sì che poi mi sono convertito. E poi c'è un'altra cosa, che l'ho detto anche a mia sorella, e lei non è credente, che stando a Modena è un miracolo del Signore che io mi gestisco da solo. Non ho comprato mai una bottiglia perché mio padre e mia madre avevano paura. Adesso sì, ho i fratelli fino a un certo punto perché vanno a lavorare, cioè, però io mi devo gestire da solo. E ho visto anche la mano del Signore, proprio una cosa indescrivibile, perché stando qua io non sono uscito mai di casa e mi gestisco da solo, sono solo, e è un miracolo. E mia sorella mi ha detto, sì è un miracolo, però lo dice leggermente perché lei non è credente. Io ho parlato del Signore, lei, diciamo,
la prendo alla leggera, perché lei mi ha parlato del Signore e mi ha detto: guarda che lì credono solamente in Gesù Cristo, io ero cattolico, e non credono la Madonna, eccetera. Allora ho detto: io voglio andare a vedere. Sono andato a vedere, era una chiesa pentecostale, e adesso capisci che era una chiesa pentecostale. E poi, diciamo, ho visto che poi ho incontrato i fratelli, che adesso capisci chi sono i fratelli della chiesa dei fratelli. Quindi un'altra cosa, questo voglio dire, non è che voglio dare la mia testimonianza, ma il Signore dice: racconti tutte le cose che ha fatto nella tua vita il Signore, da gloria a Dio. E io, con tutto che non so parlare, lo voglio dire a tutti voi, che è un miracolo stando a Modena da solo. È una cosa indescrivibile. Signor mi ha fatto capire proprio una cosa bellissima. E anche se molte volte sono da solo, che diciamo mi rattristo, però vado sempre al Signore. Il Signore è la mia vita, il Signore lo chiamo, non dico mai: Signore, tu stai sbagliando, ma lui è perfetto. Mi scoraggio, ma non ho detto mai che lui è imperfetto. Poi un'altra cosa, il Signore ha permesso, fino adesso lo devo credere, perché il Signore dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi non mi ha fatto mai ammalare fino adesso. Perché? Perché se avevo una famiglia, quelli che ho capito io, il Signore mi faceva ammalare, mi faceva, diciamo, avere dei problemi. E non mi ha fatto mai ammalare. E questo è un altro miracolo. Poi un altro miracolo è che io non so guidare bene, come voi sapete, e ho un'assicurazione che pago 48 euro al mese, però se faccio un incidente devo pagare totalmente 600 euro o 500 all'anno. E grazie a Dio, questo è un altro miracolo, che lui, perché siccome non so fare una lettera, non so fare niente, se c'è qualcuno di fianco a me, allora riesco, che mi aiuta lui. Ma fino adesso il Signore, grazie a lui, è stato fedele e non mi ha fatto incidente. È una meraviglia. E questo mia sorella non lo capisce, perché non è credente, la prende alla leggera. E poi c'è anche il fatto che una volta è successo che mi sentivo male, non riuscivo nemmeno a prendere il telefono in mano, e ho detto: ero nel letto, ho detto: venitemi a prendere, io sono solo, venitemi a prendere. E allora mi sono venuto a prendere. Mi sono andato a prendere e mi hanno portato al policlinico. Lì ci sono le cose gialle, le cose, non so se mi avete, cosa voglio dire? Voglio dire quando uno è grave, quando è uno meno grave, che c'è la cosa. Come? Pronto soccorso. E praticamente lì è successo che mi hanno visto che non era grave. E erano le 3 di notte, io siccome non sapevo prendere un taxi, mi hanno detto, molti mi hanno detto, perché prendevo un taxi, io non sapevo neanche prendere un taxi, niente. E sono andato a piedi dal policlinico a casa mia e il Signore mi ha guidato anche là. Quindi io posso dire questo, che il Signore mi aiuto continuamente, io sto sempre vicino al Signore. Mi sembra che voi mi vedete che sono triste, ma io leggo la Bibbia, tutte le mattine vado lì alla polisportiva a leggere, mi faccio la girata avanti e indietro continuamente, e non per, voglio fare il santo, ma io dico quelle che il Signore sta facendo nella mia vita. Ma lo sa il Signore quello che sta facendo, perché voi mi vedete sempre che sono triste, non è vero, non c'entra. Prima di tutto è il mio carattere. Secondo, io guardo sempre a terra e il Signore dice guarda a me, e io subito, non appena che sento la voce, lo Spirito Santo, subito attacco. Non è che faccio con mia sorella, dico va bene, cioè, che non è credente, leggermente. Io apro gli occhi. Cosa voglio dire? Voglio dire che io mi sono convertito perché ho aperto gli occhi. Mia sorella non ha aperto gli occhi. Mia sorella ha sentito solamente, sì, però penso per te. Ma come penso per me? Tu sei in una strada sbagliata, ho detto. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Praticamente lei non è credente, io grazie a Dio sono credente per la gloria di Dio. E grazie Signore.
Grazie Enzo. Mi sono uscito da voi benissimo.
Grazie di questa testimonianza, Enzo, poliedrica, nel senso che ci ha raccontato tanti spezzoni, tanti flash della tua vita che corrono contemporaneamente, più o meno. L'assicurazione, la casa, gestiti da solo, tutte queste cose. Quindi raccontandoci questo, facendo vedere alla tua chiesa la realtà vivente del Signore per te, attorno a te, nelle tue vicende, tu hai fatto una cosa essenziale, hai glorificato la presenza del Signore nella tua vita. Poi ci saranno delle altre cose, perché immagino che non abbia raccontato tutto, ce ne saranno delle altre, come sempre.
Sì.
Ecco, benissimo.
Io lo ringrazio continuamente. Perciò voi mi vedete molto volte, mi vedete triste, ma il mio carattere non c'entra. Cioè, io, cioè il Signore, io vivo il Signore nella mia vita, passo io.
Bene, bene, ci fa piacere questa tua ulteriore conferma. E ci fa piacere anche che tu abbia voluto dare una testimonianza e approfittato di questa occasione per dare la testimonianza di te stesso, così noi ti conosciamo meglio e apprezziamo quello che tu ci hai detto. E ci fa piacere quando tu sei qui con noi, sei qua con noi nelle riunioni, hai ripreso ad essere qua davanti, a ascoltare i messaggi. Cioè, vediamo come in te c'è qualcosa di nuovo, che di nuovo rispetto a tempi non lontani, che si sta muovendo perché l'opera del Signore è potente. E il fatto che tu stasera abbia voluto glorificarlo non farà altro che intensificare la sua potenza, continuità di presenza nella tua vita corrente di tutti i giorni. Crescenzo, vuoi dire una preghiera di ringraziamento per Vincenzo?
Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. perciò, mio Signore, vogliamo essere uniti alla vita, Signore, perché se non si è uniti alla vita, si è uniti alla morte, Signore. Perciò, Signore, ti ringraziamo, perché tu, Signore, sei venuto per darci vita e darci la esuberanza, Signore. Vogliamo grandemente rallegrarci in te, perché è scritto nella tua parola che solo tu sei colui che scioglie il nostro cilicio e muta il nostro dolore in danza, Signore. Ti ringraziamo proprio per questo. Davide aveva imparato questo, Signore, confessando il peccato, Signore, perché tu dici di lui che gli aveva il cuore secondo Dio, ma io credo maggiormente che Davide avesse imparato a lodarti, Signore, a benedirti, perché egli saltava davanti all'arca di Dio. Oh, Signore, quanto è prezioso quel messaggio dove ci dici che Davide saltava davanti all'arca di Dio, si rallegrava, mentre sua moglie in casa diceva lo schermo.